di posti di lavoro. L'anno successivo McKinsey classificava i diversi lavori in termini di grado di automazione possibile, stimando che per almeno il 30%, il 60% dei lavori ci fosse un 30% di attività automatizzabili. Quindi se combinate queste due cifre vuol dire una perdita potenziale intorno dell'ordine del 50% rispetto ai lavori esistenti. Ebbene, rispetto a queste stime estremamente, se volete, problematiche, pessimistiche, sebbene basate sui lavori esistenti, lo stesso World Economic Forum a 2 anni di distanza stima che di qui al 2022, quindi portando avanti l'orizzonte di soli 2 anni, beh, quello che accade è che non c'è una diminuzione di 5 milioni, ma un aumento di 58 milioni di posti di lavoro. È evidente, perché ve l'ho mostrato per farvi vedere quanto poco affidabili possono essere queste stime e quanto rischino anche di essere miopi. E l'effetto indotto non è soltanto da questa grande trasformazione, su cui vorremmo interrogarci con i nostri ospiti, non è soltanto l'effetto sull'occupazione, ma anche l'effetto sulla distribuzione della ricchezza. Sappiamo che è accaduto in ogni rivoluzione industriale, che poi ha portato sicuramente benessere, ma ha anche creato delle differenze, delle distanze. Ecco, in questo caso questa trasformazione, questa nuova rivoluzione industriale sembra acuire, soprattutto a regole attuali, sembra acuire quelle che sono le grandi disuguaglianze. Allora, un modo di vedere questo fenomeno, ad esempio, confrontare negli ultimi anni quello che è stato il gap che si è creato, lo spread che si è creato tra il GDP, il prodotto interno lordo pro capite, e quella che è la mediana, cioè quello che sarebbe il reddito di ciascuno se fosse distribuito, prendiamo dal più ricco al più povero, prendiamo chi sta al centro. E vediamo che questo spread crescente indica che c'è una polarizzazione, quindi ricchi che diventano sempre più ricchi e invece una parte della popolazione mondiale che è schiacciata verso il basso. Questo si vede ancora meglio se si va a vedere la povertà estrema. Se vediamo ad esempio il lavoro fatto da Oxfam nel 2016 ci ha scioccato un po' tutti noi, facendo vedere come la ricchezza dei primi 62 uomini più ricchi del mondo equivale a quella della metà della popolazione più povera, quindi metà della popolazione da una parte e 62 persone, a un solo anno di distanza questo stesso numero da 62 è sceso a 8. Quindi gli 8 uomini più ricchi del mondo possiedono le stesse ricchezze di metà della popolazione mondiale. Quello che è importante, anche il forte gap, è chiaramente una situazione che non è in equilibrio. Ci sono alcuni elementi metodologici che andrebbero discussi, però per avere il senso di quello che sta accadendo, certamente siamo in una situazione che richiede anche delle misure eccezionali. Quello che io credo sia un effetto indotto particolarmente preoccupante è che questa trasformazione, anche il modo in cui viene spesso presentata la miopia anche di alcune analisi, porta un effetto di sostanziale sconcerto, di ansia sulle persone, che porta anche a fenomeni a livello planetario, soprattutto nei paesi più avanzati, di crescita di disagio sociale, di ansia, di paura di non farcela. E questa è una gigantesca errore di prospettiva, perché tutte le rivoluzioni industriali sono state, e questa è forse la più potente a cui abbiamo assistito, sono delle enormi opportunità di crescita di ricchezza, quindi una torta sempre più ampia, oltretutto con possibilità anche di ripensare le modalità di produzione verso una maggiore sostenibilità, quindi un fenomeno che andrebbe gestito partendo da una accezione certamente positiva. Ecco, questo spesso non avviene e questo è causa anche di molti dei disagi sociali e anche delle, del fallimento di molti progetti, sia a livello istituzionale ma anche a livello organizzativo. Io volevo in questa situazione, anche per porre la discussione ai colleghi, presentare alcune analisi che noi ad esempio come osservatori, nel tentativo come Politecnico di Milano di dare anche dei numeri su cui basare anche le analisi, abbiamo provato a fare di recente. La domanda è: quale sarà l'impatto della trasformazione digitale sull'occupazione nel nostro paese, quindi focalizzandoci sul nostro paese. Noi abbiamo fatto alcune stime che ci portano a dire che tutto sommato il bicchiere, tra virgolette, va visto mezzo pieno. Bisogna certamente andare a gestire il fenomeno, ma è un fenomeno intrinsecamente positivo. E allora, primo elemento, quando si considera quello che sarà l'effetto sull'occupazione nei prossimi anni, bisogna tenere conto dell'impatto demografico. Noi abbiamo una situazione demografica in Italia che sta portando a una transizione. Nei prossimi anni ci saranno, anche per effetto di quelle che sono le nuove politiche del governo, ci sarà una forte uscita dal mercato del lavoro di una componente importante di popolazione, a cui non corrisponderà una analoga componente demografica, quindi la popolazione attiva in età lavorativa diminuirà fortemente. Facendo qualche stima rispetto ai prossimi 15 anni, quindi rispetto fino al 2033, abbiamo fatto l'analisi, questo porterà a perdere potenzialmente, a parità di tasso di occupazione, circa 1,4 milioni di lavoratori. Inoltre, quello che sarà, ecco, questo già considerando quelle che sono le stime sulla immigrazione, quindi nonostante l'immigrazione, per l'effetto della transizione demografica avremo una popolazione lavorativa inferiore che ci porterà a una diminuzione della offerta di lavoro. Peraltro, no, scusi, torni benissimo. L'aumento della domanda, anche per effetto dell'invecchiamento demografico, ci sarà un aumento di servizi, e anche l'immigrazione porterà a un aumento di domanda di servizi che è stimabile equivalente a ulteriori 3,3 milioni di posti di lavoro. Quindi il disavanzo netto, considerato che perderemo 1,4 milioni di lavoratori, sarà nei prossimi 5 anni di 4,7 milioni di posti di lavoro equivalenti. Quindi stiamo dicendo che per i normali effetti proiettati di quella che è la demografia, nei prossimi 15 anni dovremmo fare i conti comunque con una diminuzione dei lavoratori potenziali equivalente pari a 4,7 milioni di posti di lavoro, a parità, diciamo, di stile di vita. Allora qui la tecnologia, la trasformazione digitale sarà più che un problema, sarà un'opportunità, ma un'opportunità che da sola, abbiamo fatto questa altra analisi, siamo andati a vedere nell'arco di questo orizzonte, data il tipo di attività e di lavori che ci sono nel nostro paese, quale sarà il potenziale di automazione possibile, quindi di aumento di produttività. E beh, questo è sensibile, ma parliamo di 3,6 milioni di posti di lavoro equivalenti. Stiamo dicendo che nonostante, per fortuna, c'è l'aumento di produttività che si genererà grazie al digitale, che porterà 3,6 milioni di, come dire, di potenziale in termini di effetto di posti di lavoro in più, ma questo non basterà a fronteggiare quello che sarà il gap che si creerà per effetto della transizione demografica. Quindi stiamo dicendo che nei prossimi anni dovremo fronteggiare con accelerare quella che è la transizione, non solo per evitare i mismatch, cioè la differenza tra competenze e professionalità disponibili e competenze e professionalità necessarie, ma stiamo anche dicendo che ci sarà un'esigenza di trovare ulteriori misure, quindi di attrarre lavoratori dall'estero o accelerare quelle che sono i fenomeni di innovazione e trasformazione digitale. Quando si guardano i numeri, spesso ci si rende conto di come alcuni dei dibattiti politici magari siano anche mal basati in termini di evidenze. Quali sono le domande dunque chiave? Prego. Che vorremmo discutere con i nostri relatori? Beh, evidentemente, come nel nostro paese è possibile affrontare questa sfida epocale della trasformazione digitale, evitando il rischio paventato da molti di avere una crescita che in realtà sia fatta senza occupazione, anche se, come vi dicevo, non sembrano essere queste i trend che stiamo misurando. Come fronteggiare quel potenziale aumento di disuguaglianze, cioè come fare in modo di non lasciare indietro la parte più debole della popolazione, e infine come governare la transizione. Se possiamo essere sufficientemente ottimisti, dati i numeri, rispetto a quello che sarà lo stato finale di questa transizione di qui a 15 anni, il tema è come governare il transitorio. Questa grande velocità di cambiamento che tende a spiazzare le persone. Bene, quindi ne parliamo con un panel autorevole. Abbiamo Tiziano Treu, presidente di CNEL. Allora, i nostri relatori sono, non c'è bisogno di presentarli, sono molto noti. Maurizio Sacconi, presidente dell'associazione Amici di Marco Biaggi, nonché di ADAPT, Domenico Parisi, presidente di AMPAL, Pasquale Tridico, presidente di IMS, e Alfonso Balsamo, che è referente per il capitale umano di Confindustria. Ecco, in questo modo riusciamo ad avere un panel che ci rappresenta tutti i vari stakeholder e anche quelli che sono un po' gli attori chiave, e abbiamo anche la fortuna di poter avere il contributo di Claudio Cominardi, che è sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi un panel di grande livello. Siamo d'accordo con i relatori che loro, rispetto a questo tema e a quelle che sono le domande chiave, faranno un loro primo intervento per dare la loro posizione, e poi interagiremo in una un po' in forma di tavola rotonda. Bene, allora io partirei da Tiziano Treu. Grazie per essere con noi. Sì, potete decidere se va bene.
Buon pomeriggio a tutti. Sì, tema difficilissimo su cui tutti ci interroghiamo. Anche il CNEL è da un po' di tempo che nell'ambito dei periodici rapporti sul mercato del lavoro dedica molta attenzione proprio a questo, all'impatto dell'innovazione, in particolare del digitale, sulla quantità ma soprattutto sulla qualità del lavoro, e quindi poi con implicazioni sulle politiche. Infatti io rinuncerei a misurarmi sui numeri e sulle previsioni, perché insomma ne ho sentite di tutti i tipi, e quindi prudenza. Semmai possiamo dire una cosa generale sull'Italia, perché io vorrei concentrarmi sull'Italia. È una comune valutazione, io giro spesso tra i colleghi di altri paesi, e che noi siamo anche su questo fronte, ci occupiamo di questo con un leggero ritardo rispetto all'innovazione, in particolare digitale, che, come dire, ci può dare un po' di tempo per pensarci e per recuperare. In realtà la questione dei tempi, perché siamo d'accordo, che quasi tutti sono d'accordo, che le tecnologie di questo genere sono orizzontali, pervasive, ma i tempi sono molto incerti. Anch'io ho visto previsioni molto diverse, le ultime dell'Ocse, dell'ultimo Outlook, sono molto prudenti, sia anche sulle quantità e anche sui tempi. Quindi disruptive sì, ma con giudizio. E quindi, ripeto, l'Italia ha questo ritardo che può essere utilizzato. In realtà poi abbiamo dei problemi di lungo periodo che sono accumulati e per cui dico subito che quasi tutto, dato che alla fine ci hai chiesto anche qualche ipotesi di policy, e quasi tutti gli interventi in questa materia sono interventi di medio-lungo periodo. Cioè non, io poi sono un giurista, ma insomma, se mi dicono quali norme dobbiamo fare, sì, le norme possono essere utili, ma su questi fatti strutturali le norme come tali di regolazione hanno poco effetto. E nel caso dell'Italia, non dimentichiamo, questi problemi hanno, ripeto, un peso del passato, ma un generale un problema di bassa competitività del sistema. E questo, come dire, così come si diceva che se si cresceva l'acqua tutte le barche andavano su, e non è certo che sia così, quando l'acqua è bassa, anche in comparazione con gli altri sistemi, è sicuramente che questi problemi si accrescono. E quindi questo è il punto di fondo, per cui vorrei dire la prima osservazione anche di policy e di prospettiva è: non inseguiamo l'innovazione, cerchiamo di investire di più in innovazione, in particolare in questi settori, per tirare sul potenziale di crescita. Hai fatto bene a citare il tema demografico, che normalmente si mette un po' da parte, ma per noi questo è esplosivo. Vorrei dire, anche se non ci fosse il digitale, se fossimo ancora al fordismo, sì, perché si combina la longevità, come è nota, noi siamo i secondi dopo il Giappone, con la più bassa natalità d'Europa. E quindi questo, per un verso, se volete, ci dà un po' di tempo, per altro verso ci impedisce e ci rende molto più faticoso affrontare questo tipo di innovazione con delle energie vitali del paese che siano all'altezza. Quindi io direi altra politica di lungo periodo, politica della famiglia. Ci vogliono 20 anni, se cominciamo domani mattina ci vogliono 20 anni. Quello che hanno fatto i francesi 20 anni fa è che adesso si vede che è possibile rimettere anche nei paesi avanzati, un po' vecchi, una politica di incremento, in modo che la demografia sia un po' equilibrata. Quindi queste sono cose di fondo, ma che secondo me sono fondamentali. Mi concentro anzitutto, per quanto riguarda le previsioni e gli effetti, su una cosa sicura, che l'impatto sul mix professionale sarà sicuro e molto pesante, anche ammesso che le quantità siano preservate. E anche stamattina eravamo all'INAP, dove abbiamo discusso sui problemi, questi problemi che hanno a che fare poi anche con la diseguaglianza e con la povertà. E in realtà è sicuro che c'è una polarizzazione del mercato del lavoro dappertutto. Cosa c'ha l'Italia in particolare? Che noi abbiamo una polarizzazione alla rovescia rispetto ai paesi vicini. Cioè, mentre nella polarizzazione, quando un'economia vitale e innovativa, crescono gli high skills, le alte professionalità e le fasce alte, adesso lasciamo stare la distribuzione della ricchezza, parlo della capacità di reddito, e questo si presuppone che tiri su tutto. Questa idea che non c'è più l'idea, no, che dare ai ricchi aiuta tutti, perché questa era una teoria economica di un po' di tempo fa, adesso anche gli economisti incalliti si sono pentiti e dicono: no, un momento, non è vero, in realtà le disuguaglianze creano tensioni, non ci sono consumi, quindi agiscono male sulla domanda e sull'offerta, eccetera, eccetera. Quindi questo, però sicuramente il fatto che ci sia questo impatto sulla polarizzazione del mercato del lavoro va affrontato. Noi non abbiamo abbastanza crescita di alte qualificazioni del lavoro, e invece abbiamo un peso addirittura crescente delle basse, cioè siamo una polarizzazione alla rovescia. Ripeto, anche ammesso che non siano proprio veri gli ottimisti che dicono che tirare su i primi della classe tira su anche gli altri, certamente noi abbiamo pochi primi della classe, abbiamo poca investimento e realizzazione di alte qualifiche, e abbiamo invece un appesantimento delle basse qualifiche, che contribuisce a un'economia low cost con scarsa dinamica. È noto che i lavori colpiti di più sono i lavori di routine, quelli codificabili, e questi abbiamo visto sia nell'industria sia nei servizi. Però cosa possiamo immaginare? È chiaro che qui c'è un trade-off. Investiamo sicuramente in innovazione. Stamattina stavamo discutendo proprio delle policy nei confronti dell'uguaglianza, nei confronti della qualità dell'occupazione, e non c'è dubbio che i lavori di cura, i lavori di cura alle persone, sono lavori che sono ancora presenti e non sono facilmente codificabili, a parte qualche robot per l'assistenza agli anziani che vediamo in giro per il Giappone. Però è chiaro che questi lavori attualmente in Italia sono a bassa produttività, spesso sono irregolari, e quindi una delle prime indicazioni di policy è questa, cioè quei lavori che sono lavori essenziali nella prospettiva anche tenendo conto della demografia, vanno riqualificati, professionalizzati, se vogliamo che questo tipo di ambito del lavoro, che non è immediatamente colpito dalla tecnologia, sia ancora utile per il paese. Un'altra caratteristica del nostro sistema, che hai accennato, è che noi abbiamo, sempre nella qualità del lavoro, un paradosso, perché abbiamo fenomeni di mancanza, di overqualification, è stimato circa oltre il 20% in Italia, la percentuale di lavoratori occupati che sono overqualified, cioè che hanno un titolo di studio che non è poi realizzato nel tipo di lavoro, e all'opposto abbiamo, come è noto, il fenomeno dei posti che non si riescono a coprire perché non ci sono lavori adeguati, specializzati. Quindi è chiaro che un'altra delle iniziative fondamentali, oltre a investire nell'innovazione intesa come macchina, è investire sia nella formazione, ma anche nell'orientamento e nelle politiche del lavoro per anticipare queste e ridurre questi fenomeni che sono di spreco assoluto delle risorse umane. Ancora un paio di osservazioni. Un punto che non è stato toccato, ma l'impatto delle tecnologie digitali, oltre a incidere in modo ancora non sicuro sulla quantità del lavoro, sicuramente a richiedere un mix diverso di professionalità, ha un effetto di spezzettamento del lavoro. E io leggevo i dati ultimi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, di cui ricorre il centenario, che hanno fatto recenti indagini su molte situazioni. Il fenomeno delle piattaforme, che anche noi vediamo, ma molto meno, perché noi le persone impiegate tramite piattaforme, i lavoratori sono ancora in percentuali minime, ma stanno esplodendo nel giro per il mondo. Il fenomeno che è più preoccupante, è anche segnalato dall'OIL, è il tipo di crowd working, cioè di pezzetti di lavoro che sono distribuiti tra numeri crescenti di persone e che sono praticamente imprendibili dalle nostre normali regole e difficilmente prendibili anche dalla formazione, perché non hanno un ubicon system diverso dalla piattaforma. Quindi questo è sicuramente uno dei fenomeni che va preso, perché c'è e ci sarà sempre tra di noi. Quindi, tra l'altro, e sto finendo, guardando qui i protagonisti delle politiche attive del lavoro, capirete che questo cambia, anche ammesso che si abbia un miglioramento della quantità o un non peggioramento della quantità di lavoro. Immaginate che qui le politiche del lavoro non sono più attive, quelle di il disoccupato, cerchiamo di metterlo in posizione di accesso al lavoro. Qui si tratta di mettere insieme frammenti di lavoro, transizioni continue. Ho scoperto oggi che la durata media dei contratti, metà dei contratti a termine, sono inferiori a 30 giorni. Quindi capirete, è chiaro che le politiche del lavoro hanno a che fare con un fenomeno di ricomposizione nel tempo, oltre che personale, che è inedito, e quindi qui veramente occorre un investimento in intelligenze, in strutture assolutamente senza precedenti. Quindi adesso avrete un bel da fare, perché al di là dei poveri che hanno il sussidio, e questo è un fenomeno che investe tutti, anche i ricchi, cioè anche quelli che hanno una buona professionalità. Quindi ripeto, allora, per finire, sicuramente da guardare come cambiano le competenze, gli skill, e quindi che tipo di formazione fare per questi. Poi, quindi, contrastare la polarizzazione. E poi, insisto, da ultimo, noi avremo sempre più a che fare, per il lavoro che c'è, con un lavoro mutevole, che è esattamente il contrario del secolo scorso, cui era stabile, magari povero ma stabile, e quindi occorre attrezzare le politiche attive, anche quelle passive, ma soprattutto quelle attive, per un mondo che è fluido, non dico liquido, ma insomma, per cui, ammesso, come io penso, che non sia non sia veramente disruptive la tecnologia, e quindi ci lasci da affrontare con calma il problema, però queste sono le iniziative assolutamente urgenti. Grazie.
Dicevo, come ricordava prima Mariano Corso, molto è stato detto, molto è stato scritto sulla rivoluzione digitale. Di certo noi siamo però in presenza di un cambiamento che non ha precedenti per velocità e imprevedibilità. E quindi qualunque tentativo di fissarlo, di codificarlo,